Stiamo vedendo come per entrare con la nostra profondità spirituale nel mistero profondo dell'amore di Cristo che è l'Eucaristia, è il caso, è necessario, è bene che ci confrontiamo con i testi che la Chiesa stessa ci mette tra le mani, ci mette davanti, no? I testi dell'Eucaristia. Ieri abbiamo visto appena un approccio così molto fugace, con i prefazzi, alcuni, detto che sono innumerevoli, possiamo dire che in tutte le circostanze, insomma, c'è veramente un modo per lodare e ringraziare il Signore per un motivo, certamente per un aspetto particolare del mistero eucaristico di Cristo. Ma certamente sapete come il prefazio prelude poi certamente a un'altra preghiera, è in continuità con il prefazio, la preghiera cosiddetta eucaristica. Bene, questa mattina vorrei fermare la mia attenzione proprio su questo momento centrale proprio della celebrazione dell'Eucaristia, cercando proprio attraverso i testi, la lettura, l'interpretazione possibile, spirituale dei testi, ecco, di approfondire sempre di più l'unico grande mistero. Ma prima di presentarvi un po' il discorso della preghiera eucaristica, mi piace suggerirvi la lettura del paragrafo 44 della Lumen Fidei, che in certo modo riprende un po' tutto quello che abbiamo detto finora in maniera sintetica, in maniera anche molto così forte. Il Papa che parla, che scrive, e dice così: la natura sacramentale della fede trova la sua espressione massima nell'Eucaristia. La fede non è soltanto un pensare, no? Un pensare spirituale, eccetera, ma è, sì, come dire, si concreta anche attraverso dei segni, dei gesti. E il segno massimo proprio della fede, proprio, dice l'Eucaristia. Essa è il nutrimento prezioso della fede, incontro con Cristo presente in modo reale con l'atto supremo di amore, presente con un atteggiamento particolare nell'Eucaristia di Gesù Cristo, con l'atto supremo del suo amore. Non è presente nell'Eucaristia soltanto perché magari leggendo il Vangelo Gesù guarisce il lebbroso, ma nell'Eucaristia è presente in questo specifico atteggiamento dell'atto supremo. Qual è l'atto supremo? Lo sappiamo, no? Il dono di se stesso, che genera vita. Nell'Eucaristia, dice ancora il Papa, troviamo l'incrocio tra due assi su cui la fede percorre il suo cammino. Questi due assi sono come dei punti di appoggio, eh? Va bene? E quali sono? Da una parte l'asse della storia, cioè l'Eucaristia è atto di memoria. Ricordate, abbiamo detto ieri, no? Si inserisce nella storia, nell'evento, nell'incarnazione, attualizzazione del mistero, in cui il passato, come evento di morte e risurrezione, mostra la sua capacità di aprire al futuro, di anticipare la pienezza finale. La liturgia ce lo ricorda con il suo odie, l'oggi dei misteri della salvezza. Oggi Cristo è nato, oggi Cristo è risorto, oggi si fa incontro a noi, in ogni uomo e in ogni tempo. È l'attualizzazione del mistero unico che noi riceviamo dalla memoria. D'altra parte, il secondo asse, quindi il primo asse è quello della memoria. Mai quando celebriamo l'Eucaristia, ma quando viviamo la nostra fede eucaristica, mai sganciarsi da questo asse della memoria di Cristo. Secondo asse, d'altra parte, si trova qui anche l'asse che conduce dal mondo visibile verso l'invisibile. Nell'Eucaristia, cioè, impariamo a vedere la profondità del reale, che tante volte ci sfugge. Grazie all'Eucaristia noi siamo chiamati a imparare, dice lui, no? È bellissimo questo, la profondità del reale. Partendo da che cosa? Partendo anche da quelli che sono gli elementi dell'Eucaristia, più naturali, il pane e il vino, ecco il reale. Che cosa sono il pane e il vino nell'Eucaristia? Noi lo diciamo, no? Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Ecco il reale, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, della nostra esistenza, della nostra vita. Il pane e il vino si trasformano nel corpo e sangue di Cristo, che si fa presente nel suo cammino pasquale verso il Padre. Questo movimento ci introduce corpo e anima nel movimento di tutto il creato verso la sua pienezza in Dio, dal visibile all'invisibile, dove invisibile non dobbiamo intendere come qualcosa di evanescente. L'invisibile è Dio stesso, colui che appunto verso cui noi siamo in cammino. Ecco, mi pare che questo numero 44 ci introduca molto bene proprio nella considerazione adesso di una delle preghiere eucaristiche. Anche qui ce ne sono molte, le dobbiamo enumerare. C'è il canone romano, no? Quello diciamo più utilizzato anche prima della riforma conciliare. Poi c'è il secondo canone, qual è il più breve, quello che usano magari i sacerdoti per stringere un po', perché l'omelia è stata lunga, allora dice, beh, facciamo il secondo. Vabbè, scusate, non voglio come dire, no? È quello di Sant'Ippolito, guarda caso il più antico, è il più antico di tutti. Poi c'è il terzo, poi c'è il quarto, eccetera, eccetera, no? Va bene? Io questa mattina ho fatto una scelta particolare, ma niente di così, no? Niente di che. Cioè vorrei soffermarmi con voi sulla preghiera eucaristica numero 4. Forse è quella che magari conosciamo un po' meno. Dice Teresa, è bella, adesso vediamo, è bella dal punto di vista di e di.
Più lunga
è. Ma il canone romano è ancora più lungo. È ancora più lungo. Ma qual è il problema? Qual è il problema? No, 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 non deve essere quello il problema. Io spesso lo dico perché in effetti insomma, suggerisce delle cose molto belle, poi vediamo un po'. Allora, innanzitutto prima di leggerlo vogliamo dire qualcosa su questa preghiera eucaristica. Qual è la struttura della preghiera eucaristica in generale, sia quella più breve che quella più lunga, risponde a dei canoni, risponde cioè a una struttura molto semplice, no? Innanzitutto, l'abbiamo detto ieri, la preghiera eucaristica si apre con il prefazio, in cui l'assemblea è chiamata a rendere grazie, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Perché vogliamo rendere grazie? Ecco allora il prefazio che ci propone il contenuto del rendimento di grazie, cioè quello che è l'aspetto particolare. L'abbiamo visto ieri. A questo prefazio segue l'acclamazione dell'assemblea con il santo, no? Dopodiché, ecco, la preghiera eucaristica continua, non è che comincia adesso, continua con che cosa? Con l'invocazione dello Spirito. La prima cosa che il sacerdote fa è quello di alzare le mani verso il cielo, anche i gesti hanno bisogno della loro dignità, della loro verità, no? E invoca il Padre che mandi il suo Spirito, lo Spirito che è sceso sui profeti, su Davide, su Mosè, su Gesù di Nazareth, sugli apostoli e Maria, adesso scenda in mezzo a noi in questa assemblea, perché per un motivo particolare, perché trasfiguri, trasformi la nostra realtà, il nostro visibile, il nostro tempo, il nostro stare nella storia, il lavoro, cioè il pane e il vino, nel corpo e nel sangue di Cristo. Questa è l'epiclesi, si chiama epiclesi, significa l'invocazione dello Spirito. Va bene? Subito dopo l'epiclesi, che è l'epiclesi, l'invocazione, viene appunto il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, dell'Eucaristia, quella che noi chiamiamo in genere la consacrazione. Cioè veramente qui la Chiesa sempre, in ogni messa, fa memoria delle parole e dei gesti di Cristo, non di qualsiasi parola, non di qualsiasi gesto, ma anche qui di quei gesti e di quelle parole dell'ultima cena. Non posso mettermi ad inventare qui, insomma, se non quello. Anche per rispondere certamente a quello che è stato l'invito di Gesù: fate questo in memoria di me. E lì sappiamo, no, nell'ultima cena, che Gesù in certo modo, possiamo dire così, raccoglie, sintetizza tutta la sua esistenza votata al sacrificio, al dono, al servizio al Padre per il bene nostro. Gesù è affidabile in questo. Anche la morte, perfino la morte, può essere per noi, per voi, dice, non una disgrazia, non una tragedia, ma può essere, deve essere, secondo la sua intenzionalità appunto spirituale, cioè deve essere vista come un dono, come un servizio. Ecco, tutto questo appunto in quei gesti, in quelle parole che il sacerdote riprende pari, ma proprio pari. Noi sacerdoti magari ci possiamo anche a volte, no, nella preghiera dell'Eucaristia, eccetera, azzardarci a cambiare qualche parolina. Qualcuno mi ha chiesto un po' su questo, qualche parolina, eccetera. Ma di fronte a questo proprio niente, non è possibile. Questo ci fa capire come noi non siamo padroni della liturgia eucaristica, non siamo padroni dell'Eucaristia, per cui possiamo fare quello che desideriamo secondo i nostri gusti, no? Tante volte in effetti l'Eucaristia diventa più un fatto di nostre apparenze, di nostre avance, no? Che non invece quello che è il mistero. Qui proprio niente. Subito dopo il racconto dell'Eucaristia, dell'istituzione e della consacrazione, che cosa avviene? Avviene praticamente un'altra preghiera, una preghiera sempre in continuità, che si chiama, viene chiamata l'anamnesi, parola che indica la memoria, anamnesi, memoria. Se voi andate usate questa magari immagine, questo esempio, se voi andate a un ospedale, la prima cosa che il dottore vi fa è la cosiddetta anamnesi: come ti chiami, come sei stato, le malattie, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque l'anamnesi della Chiesa qual è? È quella che risponde al comando di Gesù, che dice: fate questo in memoria di me, per mezzo degli apostoli. E poi celebra dunque l'anamnesi, il memoriale di Cristo, commemorando specialmente la sua beata passione, la sua risurrezione, ascensione al cielo, eccetera. E poi lo vedremo in concreto, proprio guardando attentamente, direttamente, la preghiera quarta eucaristica, dove sta in effetti l'anamnesi. Con l'anamnesi, con il ricordo di quello che Gesù ha fatto e continua a fare nell'Eucaristia, nella consacrazione, la Chiesa si rende conto che non può essere veramente unita a Cristo Eucaristia se anche lei, come Lui, non si offre al Padre. Ecco allora il momento dell'offerta, che io chiamerei anche questo il momento dell'epiclesi, e poi vedremo perché. Perché mentre nella prima epiclesi noi invochiamo il dono dello Spirito su che cosa? Sulle offerte, pane e vino. Questa volta, subito dopo l'anamnesi, la Chiesa si offre al Padre insieme con il Cristo per la salvezza del mondo, eccetera, e per fare questo invoca ancora una volta il dono dello Spirito. Ecco perché la chiamo seconda epiclesi. Trasfiguri anche noi, così come ha trasfigurato quel pane e quel vino nell'offerta viva, nella comunione, nel corpo suo, nell'unica famiglia, nell'unica Chiesa. Capite? Ecco, dopo tutto questo ci sono la preghiera eucaristica prevede delle intercessioni. Intercessione che significa? Significa praticamente che in questo momento la Chiesa che cammina sulla terra, pellegrina nel tempo, e siamo noi che fa, guarda la Chiesa celeste. Ecco perché invoca la Madonna, i Santi, gli Apostoli, il Santo di cui oggi celebriamo che sono la festa, eccetera. Tutti quanti.
Tutti i Santi.
Tutti quanti. È l'intercessione, va bene? E questa è un'invocazione perché appunto, ci sia, ecco, nell'Eucaristia veramente ci sia questa unità, va bene? Nel stesso corpo e sangue di Cristo, unità tra la Chiesa celeste e la Chiesa terrena, la Chiesa che cammina nel tempo. Tutto questo viene portato fino alla fine, viene spinto fino alla cosiddetta dossologia finale, quel per Cristo, con Cristo, in Cristo, dove secondo anche i padri della Chiesa, la comunità cristiana riunita, raccolta, che fino ad ora è stata in, se vogliamo, in silenzio, rispettoso silenzio, in ascolto di tutta la preghiera così come si è svolta, dal prefazio, abbiamo detto, all'epiclesia dello spirito sui doni, poi racconto dell'istituzione, poi la memoria che noi facciamo e poi l'offerta nostra dei piccoli della Chiesa, l'intercessione, fino ad arrivare alla dossologia, dove i padri della Chiesa dicono che in questo momento, in effetti, l'assemblea deve esplodere in quell'amen, no? Che deve risuonare come un tuono, come un tuono, per dire la forza è della nostra fede, no? E tutta la nostra gioia nella acclamare, perché quella è anche un'acclamazione, non è un'acclamazione, acclamare a Cristo Signore che appunto nell'Eucaristia si offre, si dona ancora a voi. Detto questo, ecco, brevemente così, adesso andiamo alla preghiera quarta, va bene? Tralascio il prefazio perché abbiamo visto già qualcosa ieri sul prefazio, adesso andiamo a come questa preghiera, quarta preghiera eucaristica, ecco, esprime tutto quello che noi abbiamo detto, no? Innanzitutto, leggiamo il testo. Ecco, dopo il santo, il sacerdote con le braccia allargate, abbiamo detto anche questo, i segni, come dire, che devono essere fatti con dignità, con verità, a nome di tutta l'assemblea, dice queste parole. Per la verità è tutta quanta l'Eucaristia, che dove noi non troviamo mai l'io, ma troviamo sempre il noi, il noi. Anche il momento in cui magari qualcuno può dire, ma io, noi diciamo a un certo punto, confesso a Dio onnipotente, cioè, ma quando io dico confesso, io confesso, subito mi aggancio alla comunità e a voi fratelli. Non esiste l'io nella liturgia, cioè esiste il noi ecclesiale, il noi della Chiesa, e quando anche il sacerdote dice queste cose che dice, cioè rivolge al Padre la preghiera, lo fa a nome della comunità, è la vox populi, la vox della Chiesa. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza, con amore. Primo punto, lo sguardo del sacerdote, del celebrante, dunque dell'assemblea, noi, assembleare, no? È rivolto a chi? Al Padre, che si rivela qui come il Creatore, il Padre che hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Libro della Genesi. Qui c'è la sapienza della fede cristiana, rivolgersi all'inizio della preghiera eucaristica a Dio che fa ogni cosa buona, ogni cosa con sapienza, ogni cosa soprattutto con amore. Se fa ogni cosa con amore, immaginate quanto altro amore ci darà. Uno sguardo già all'inizio veramente molto bello, penetrante, che ci invita a fare questa preghiera eucaristica. Continuiamo. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. La creazione non è soltanto riguarda l'universo, ma in modo particolare all'apice, al culmine, ricordate, no, del racconto della Genesi, c'è la creazione dell'uomo e della donna come immagine e somiglianza di Dio. Qui è richiamato in effetti proprio l'inizio della nostra avventura. Hai formato l'uomo a sua immagine e poi hai affidato a lui tutto, alle sue mani operose. Vedete che come dire, che visione positiva la preghiera della Chiesa ha sull'uomo. Una visione veramente positiva, alle sue mani operose. Perché esercitasse il dominio su tutto il creato, anche se chiaramente questo termine dominio lo dobbiamo intendere nel senso autentico, vero, nel senso veramente di Dio. Cioè il Signore Dio, secondo appunto la fede biblica, ha affidato a noi come gestori, che cosa? Diciamo così, un giardino, perché così è il giardino, no? Ce l'ha affidato, non ce ne dobbiamo appropriare, no? Non ce lo dobbiamo cannibalizzare, cioè, e qui c'è tutto un discorso che possiamo fare dal punto di vista anche dell'ecologia e tutto quanto, va bene. Continua, e quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. La pagina negativa della storia è il peccato, che lui chiama, questa preghiera chiama disobbedienza a te. Che significa disobbedienza a te? Significa che io ti ho posto immagine e somiglianza mia in confronto con me, in dialogo con me, e tu mi hai girato le spalle. Questo significa disobbedienza. Non pensiamo a mettere la testa così. Ob audire, da latino, mettersi in ascolto. Quello significa obbedienza. Noi dell'obbedienza purtroppo abbiamo fatto una regola. Ma quando c'è ob audire, quando c'è ascolto, incontro, confronto, dialogo, state tranquilli che l'obbedienza è anche bella farla, soprattutto perché magari hai compreso, ti sei reso consapevole, ti è data la possibilità di confrontarti, cioè molto interessante questo. Dio non ci tratta come delle marionette, ubbidisci, altrimenti peggio per te, non ci tratta. Ci tratta invece come delle persone, perché ci ha voluti così, in dialogo, visto che nell'ambito del cuore della Trinità c'è tutto dialogo, dialogo di amore. Ricordate, l'anno scorso abbiamo visto l'immagine della Trinità di Rubliov, il chiamo per la sua disobbedienza, ha voltato le spalle, di te non mi interessa, ti cancello dalla mia vita, posso fare da solo. La tentazione di sempre, non è Adamo ed Eva di quel tempo, è di Adamo ed Eva sempre, che sono io, siete voi tutti quanti. Ciò nonostante, e questa è la bellezza, la positività ancora, vedete, l'Eucaristia come ci mette di fronte veramente al mistero di Dio in maniera, come dire, che possiamo cogliere davvero con la grazia, soprattutto la grazia. Ciò nonostante, tu non l'hai abbandonato. Bella questa cosa. In balia di se stesso, in potere della morte, ma nella tua misericordia sei venuto incontro. E ancora il discorso dell'incontro, perché coloro che ti cercano ti possono trovare. Cosa significa? Significa che l'uomo, no? Una volta disubbidito a Dio, cioè rivolto lo sbaglio le spalle, a un certo punto comunque si fa la sua vita, la sua esistenza, però a un certo punto si rende conto che sbatte di qua e di là, non riesce a trovare, non riesce a cercare, la fatica della ricerca. E lui che fa? Il Signore: mi metto sulla tua strada perché tu possa cercarmi. Vedete? E ancora: molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. In questa semplicissima frase noi troviamo tutta la storia della salvezza. Molte volte, in molti tempi, ricordate la lettera agli Ebrei, no? In molti modi, in molte parole, con molte parole, Dio ha parlato per mezzo dei profeti, ultimamente per noi, oggi ha parlato nel suo Cristo. Perché? Perché attraverso queste modalità, le molteplicità dell'accostamento di Dio all'umanità, vuole offrire la sua alleanza, la sua amicizia. Ha insegnato a sperare nella salvezza. Non siamo noi che cerchiamo tanto la salvezza, ci ha insegnato, ci ha educato a sperare nella salvezza. E continua: Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio come salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana, ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Mi fermo qui. Qui c'è un altro pezzo della storia della salvezza, il pezzo culminante, che è la pienezza dei tempi, quando lui, appunto, no, ha mandato il suo figlio. Hai tanto amato il mondo. E qui si riferisce, vi ricordate, no, la frase del Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, dove Gesù incontra Nicodemo in quella notte ventosa. Nicodemo, che maestro di Israele, pensa di sapere tutto, no? Di conoscere tutto del mistero di Dio, invece si incontra con questo maestro itinerante, Gesù di Nazaret, che presenta, rivela il volto di Dio, di seguire in maniera tutta particolare, addirittura a partire da sé. Ma com'è possibile rinascere, non vi ricordate? E poi a un certo punto Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo, non per condannarlo, non per giudicarlo, ma perché lo ha amato a tal punto da donare il suo figlio unigenito. E qui praticamente la preghiera eucaristica non fa altro se non farci vedere, farci, come dire, farci passare davanti agli occhi del nostro spirito, del nostro cuore, durante questa, la Santa Messa, ecco quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha detto, i gesti, le parole, il suo amore per i poveri, gli ultimi, i prigionieri, gli afflitti, ecco, tutto quanto è la storia di Gesù, è il Vangelo. E non è finito, perché dice ancora: per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò volontariamente alla morte, risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. Qui ci troviamo nel momento, se volete, culminante di tutto il cammino della storia della salvezza, che comincia con: tu Padre Santo, per la tua grandezza hai fatto ogni cosa con sapienza e amore, hai formato l'uomo a tua immagine, nonostante l'obbedienza, la disobbedienza, lo hai avvicinato, lo hai cercato, eccetera, hai insegnato a sperare attraverso i profeti, attraverso tutta quanta la storia, la salvezza. Ecco, ci hai mandato il tuo figlio, come dire, amore tuo per noi, ma questo tuo figlio vuole manifestare in pienezza quell'amore tuo per l'umanità, quando, dove, come? Attraverso il lasciarsi, consegnarsi alla morte, diciamo la parola proprio biblica, evangelica, il consegnarsi alla morte, volontariamente. La morte per lui è stata necessaria per manifestare, rivelare in pienezza l'amore di Dio per l'umanità. Questo che vi ho letto, fatemi leggere un altro pezzettino, perché è molto importante, perché veramente c'è una completezza di contenuti della fede straordinaria. È perché non viviamo più per noi stessi, dice, ma per lui che è morto ed è risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Qui si cita già lo Spirito Santo, che è, secondo la preghiera eucaristica numero 4, il dono di Cristo risorto. Come si manifesta la risurrezione del Signore, la potenza della risurrezione? Si manifesta nel fatto che lui ci ha donato questo Spirito, va bene? Perché noi impariamo, come lui, a non vivere per noi stessi, egoisticamente parlando, ma vivere come lui, nell'amore, nel servizio, nel dono di noi stessi agli altri. Questo è il dono dello Spirito che agisce dentro di noi. Ecco perché dice: a perfezionare la sua opera nel mondo. Non perché non fosse perfetta quella di Gesù, ma a perfezionare in noi, non in lui. In lui è già perfetta, e in noi, grazie al dono dello Spirito, veramente siamo chiamati o siamo portati a perfezionare e a santificare la nostra vita come la sua. Bene, detto questo, ci rendiamo conto come in effetti la preghiera eucaristica, che è un po', diceva Lorenzo, più lunga, eccetera, no? Che comincia con questa azione di grazia, va bene? Questa azione di grazia veramente che prende tutta quanta la storia. E in effetti lo stile, no? Lo stile della preghiera eucaristica numero 4 è uno stile, avete notato, narrativo, eh? È come se, certamente narra tutta la storia della salvezza. E questo sarebbe un altro tema bellissimo che noi potremmo anche riprendere, perché si parla molto della nuova evangelizzazione, modalità dell'evangelizzazione, eccetera. Noi abbiamo fatto della fede soltanto, come dire, un annuncio di tante volte di assiomi, di principi, di diktat, di questo e di quest'altro. No, la fede bisogna narrare. Come bisogna narrare la fede? Attraverso la nostra storia, così come la storia di Gesù. È la storia che dice, gli eventi che dicono, sono i gesti che facciamo che dicono della nostra fede, e non gli assiomi, i principi. Questo è un discorso che ci porterebbe. Comunque, l'Eucaristia, la quarta preghiera, questa, ci insegna, ci educa a fare della nostra vita davvero una storia, e la storia di amore, la storia della salvezza. Una volta che è stato citato lo Spirito Santo, ecco allora l'epiclesi. Va bene? Adesso, Padre, ti preghiamo, santifica questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione, lo dice, di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. È l'epiclesi. In quel momento il sacerdote mette le sue mani sulle offerte, un gesto molto bello, molto significativo, molto semplice, essenziale, che è antichissimo. In genere lo facevano anche i patriarchi, no? Nella Bibbia lo vediamo questo, no? Quando si poneva le mani su qualcuno, su qualcosa, è per invocare la presenza di Dio. Qui si invoca davvero la presenza dello Spirito di Dio stesso, perché questo pane, questo vino non sia soltanto o nutrimento materiale, ma sia davvero per noi la presenza del corpo, del sangue di Cristo, quindi della sua vita, quindi della sua persona. Memoriale, il racconto dell'istituzione. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Voglio farvi notare come la preghiera eucaristica numero 4 qui fa una specie di armonizzazione tra quello che è la tradizione eucaristica dei sinottici e di Paolo, che ci raccontano in effetti quello che Gesù ha fatto, ha preso il pane, ha spezzato, ha detto, eccetera, è la tradizione giovannea dell'Evangelista Giovanni, che abbiamo detto, no? Sappiamo, no? Non narra esplicitamente i gesti dell'ultima cena dell'Eucaristia, ma che cosa fa? Al posto di quei gesti mette nell'ultima cena il gesto della lavanda dei piedi. Qui c'è un'armonizzazione tra il testo di Giovanni 13 e i testi di Matteo, Marco, Luca e Paolo nella prima Corinzi, perché dice: venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi fino alla fine, mentre cenava con loro. Prendete il testo di Giovanni 13, vi accorgete come queste parole sono pari pari prese di là. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è innanzitutto essere glorificato dal Padre. La gloria del Padre è il Cristo che vive, è il Cristo che muore, è il Cristo che risorge. La manifestazione piena dell'amore del Padre è Lui, Cristo, il quale, avendo amato i suoi che erano nel mondo, cioè noi, li amò sino, spinse, cioè il suo amore, fino all'estremo, all'estremo. E qui abbiamo, nei gesti del pane e del vino, nel dono cioè del suo corpo e del suo sangue, noi abbiamo quest'amore spinto fino all'estremo, che davvero per noi è abbacinante, davanti a cui la Chiesa, che è lì stupita, in questa Eucaristia silenziosa, rispettosa, ad accogliere questo gesto, deve sempre comunque verificarsi, deve sempre comunque realizzarsi. E allo stesso modo prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Quel fate è presente, indicativo, imperativo meglio. È un imperativo che riguarda la Chiesa in ogni sua fase di, ogni volta che, possiamo dire, e qui riprendiamo il discorso dell'acclamazione. Ecco, mistero della fede, ogni volta che mangiamo, ogni volta che beviamo, nella nostra ferialità, oppure la solennità della prima, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo, oppure quell'accorato appello, salvaci, o salvatore del mondo, di fronte a Lui che ancora, appunto, si offre, si dona. Dopodiché, dopo il racconto dell'istituzione, la consacrazione, avviene che cosa? Avviene l'epicresi, dicevo, no? Vi ricordate, no? L'epicresi che riguarda la Chiesa questa volta, no? Cioè non soltanto noi invochiamo il Padre perché doni il suo Spirito, lo Spirito di Cristo al pane e al vino, ma lo doni anche a noi, perché anche noi possiamo trasfigurarci in quel corpo, in quel sangue, nella vera natura di Cristo, nella vera salvezza che viene da Cristo. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione, ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane, berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Questa anamnesi, questa invocazione dello Spirito fa sì che la Chiesa diventi nello Spirito una, come uno è Cristo. Fa sì che la Chiesa diventi un'offerta gradita al Padre, come l'offerta gradita è quella di Cristo. Fa sì che la Chiesa sempre ricordi, faccia memoria di quello che il suo Signore ha compiuto, di quello che il Signore ha fatto. Insomma, quello che era nel tempo, nella storia, diventa per la Chiesa attuale. Oggi noi siamo chiamati a far sì che lo Spirito faccia di noi un'offerta, faccia di noi un sacrificio aggradito al Signore, faccia di noi una cosa sola, e in Cristo una sola Chiesa. E dopo tutto questo c'è la Chiesa, ecco, allarga il suo orizzonte, si rende conto, ecco, diciamo così, si rende conto davvero che questo mistero grande dell'Eucaristia, di quello che il Signore fa con noi e per noi, eccetera, si incontra un po' con la nostra fragilità, la nostra non ce la faremo da soli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci dia l'esempio, che ci sproni, che ci incoraggia, in certo modo che ci faccia vedere com'è possibile, ecco, rendersi quell'offerta gradita, com'è possibile rendersi corpo unico di Cristo, eccetera, com'è possibile. Ecco allora le invocazioni, le intercessioni. La Chiesa terrestre che cammina nel tempo, affaticata, ma sempre rinfrancata dal dono dell'Eucaristia, guarda alla Chiesa celeste, la Chiesa che vive già in pienezza quello che lei spera. Per cui, ecco, ora Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Vescovo, il Collegio Episcopale, il Clero, tutti coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti, del tuo popolo, di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Insomma, qui veramente tutta quanta la Chiesa cammina nel tempo, proprio perché deve camminare verso la pienezza. E in questo camminare insieme, no? Addirittura, certamente, no? Qui come dire, la Chiesa, l'Eucaristia ricorda anche i nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Molto bella questa espressione su cui io mi fermo sempre quando veramente l'Eucaristia, no? Dei quali tu solo hai conosciuto la fede, tu solo, eh? Per cui da parte nostra non ci deve assolutamente essere, sai, atteggiamenti di divisione, discriminazione, di giudizi, di cose, no. Tu solo, che ne sappiamo noi davvero il mistero di Dio, come ha agito nel cuore magari di qualcuno, di uno o di un gruppo, di questi che insomma noi pensiamo che sia un po' distante, eccetera. Va bene. E comunque i nostri fratelli defunti sono vivi davanti al Signore, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e il Dio dei viventi, non dei morti, sono vivi davanti a Lui. Ecco perché in certo modo ci ricordiamo di loro, che ci accompagnano anche loro con la loro preghiera in questo cammino. E finalmente, Padre misericordioso, concede a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, la congregazione per i riti. Da Roma è arrivato una indicazione che adesso diventa tassativa per tutte le comunità, per tutti i sacerdoti che dicono la messa, che a questo punto si aggiunga San Giuseppe, suo sposo. E insomma, abbiamo fatto giustizia di questo uomo poveraccio che tante volte noi lo vediamo un po' così, tutto sempre dimenticato, ma quello è così, era, non ci sono dimenticato. Allora, quindi si dice sempre che la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli, in questo caso San Bartolomeo anche, tutti i santi, Mamma Lucia, Don Tonino Bello, eccetera, eccetera, non pensiamo soltanto a quei santi che sono magari già incorniciati, se volete, no? Nella canonizzazione, ma tutti i santi, cioè quelli che veramente per noi, rappresentano, si identificano con quello che Gesù ha fatto, con quello che Gesù ha detto, questo sono i santi. Che cosa noi chiediamo? L'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, finalmente canteremo la tua gloria, quella gloria che è in Cristo Gesù, e ritorniamo a bomba, ritorniamo a quello che è il motivo fondamentale per cui diciamo la preghiera eucaristica, quel Cristo Gesù nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ecco allora il momento della dossologia finale. Ditemi voi se l'assemblea a questo punto, dopo tutta questa meraviglia di grazia, di amore che il Signore ci ha offerti in Cristo Gesù, non ne dobbiamo esplodere in quel canto che è il per Cristo, con Cristo e in Cristo. È trinitaria questa dossologia, nell'unità a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, che sia ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E qui deve essere il tuo
silenzio.
È meglio cantarlo, in genere dovrebbe essere cantato, no? Va bene, almeno per esprimere in verità quello che noi vogliamo dire, vorremmo dire, no? Con la nostra fede. Poi proseguono certamente i riti di comunione, ecco, quel Cristo risorto, vivo, reale, vero, nel segno del pane e del vino, quel Cristo risorto, vivo, reale e vero, nel segno della assemblea, della comunità, unico corpo, quel Cristo vivo, vero, reale, che noi abbiamo scattato nel suo Vangelo e nella sua parola, adesso lei dice, beh, venite o non venite, io mi offro a voi, il banchetto è pronto, beati gli invitati al banchetto della cena dell'agnello. E noi, anche di fronte a quello, diciamo, Signore, sappi che noi siamo proprio non son degno, eccetera. Non è che siamo proprio perfetti davanti a Lui. Lo diciamo, non si sa mai, è meglio che lo diciamo, non son degno, riprendendo quella parola bellissima del centurione del Vangelo, no? Non son degno che tu entri nella mia casa e ti comuni con me, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, sorelle, fratelli, così in maniera molto semplice, molto immediata direi, no? Un po' una breve catechesi su questa preghiera eucaristica quarta, potremmo prendere altre, ci sono le preghiere della riconciliazione, per esempio, sono bellissime, che danno un'intonazione particolare proprio all'evento di Cristo eucaristico, che ci porta appunto al perdono, alla riconciliazione. Cioè, comunque, al di là di questo, facciamone davvero tesoro, facciamone davvero, facciamo sì che questi testi, queste parole, io non mi stanco di dirlo, queste parole che la Chiesa ci offre, ci pone, no? Davanti, no? Non siano così, soprattutto perché mi dice, ma vabbè, la preghiera eucaristica la dice il prete, quindi è lui che una volta, ricordate che se la diceva anche da solo, davvero, in silenzio. Ci sono le frevliani che dicono che no, la preghiera deve essere in silenzio, deve essere in silenzio, eccetera. Oggi il Vaticano II ci ha detto no, almeno ascoltare, con rispetto, con devozione, che cosa viene e che cosa fa il Signore per noi e cosa facciamo noi per lui. Per cui,
in Brasile è ancora più dialogata.
Com'è?
In Brasile è ancora più dialogata.
Ci sono delle preghiere, sì, delle preghiere. Per esempio, se voi prendete in Italia, no? Noi abbiamo quasi dimenticato le preghiere eucaristiche della messa dei fanciulli, no? Lì c'è il tentativo di inserire volta a volta, ecco, una invocazione, un'acclamazione. Sono, diciamo, belle, insomma, hanno il loro effetto. Però, sai.
Sabino, volevo fare questa domanda, cioè il gesto di consacrazione che tu stesso hai detto, cioè quello di mettere le mani sulle potesse, eccetera, vale la stessa cosa, lo stesso valore con la consacrazione, non so, degli anelli degli sposi, della vostra consacrazione, cioè in questo momento no?
No, quella è soprattutto una investitura, per un compito in numero di Padre. Bene, forse.
Non so, stavo pensando una cosa, diciamo, Dio tanto ha amato il mondo, prima con Adamo ed Eva ha creato il paradiso terrestre e l'uomo per la superbia ha detto di no, portando le spalle. Nonostante questo, il Dio ha continuato a assistere l'uomo fino a mandare il suo figlio, diciamo, che è morto per l'amore di Dio per l'uomo. Dopodiché mi sembra un po', diciamo, Dio in qualche modo doveva essere arrabbiato con l'uomo che gli hanno ucciso il figlio, invece nonostante questo ha continuato a suscitare Paolo, che ha dato Paolo agli apostoli, che hanno dato la vita per il mondo, si sono uniti a Cristo e hanno dato
per l'amore di Cristo e del Vangelo.
Allora io sto pensando adesso, Dio con quest'atto, dopo la morte di Cristo, in qualche modo ha voluto incaricare l'uomo, gli apostoli, e ha suscitato i santi, i martiri, proprio per continuare questa redenzione di tutta l'umanità, con queste persone. Quindi a questo punto siamo noi direttamente interessati, che dovremmo partecipare con Cristo per la salvezza dell'umanità intera, per quelli che continuamente si ripetono. Io penso che ci sia adesso una grande responsabilità dei cristiani che in qualche modo che vogliono, che capiscono, che vengono stimolati, vengono, come dice, che Dio li sceglie. E dovrebbe rispondere per unirsi a questa storia di redenzione dell'umanità. Quindi Dio in qualche modo pensa che non interviene più come intervenuto fino adesso, fino a che ha mandato suo figlio. Adesso dà la responsabilità ai cristiani, suscitando i martiri, gli apostoli, i predicatori, i sacerdoti,
vari,
proprio perché si devono offrire, si devono sacrificare, si devono fare quest'atto di offerta totale per la redenzione del mondo. Quindi solo in questo mondo, secondo me, solo in questo modo il mondo si può salvare. Se il mondo porta ancora le spalle come ha fatto prima, io credo che ci sarà una distruzione generale, perché Dio in questo mondo non ha più mezzi per intervenire e quindi dovremmo essere noi liberamente a scegliere il bene o il male. Quindi una grande responsabilità nostra.
La volontà del Signore è sempre comunque la volontà di bene e di salvezza per tutti gli uomini. Non credo che ce la farà l'uomo ad autodistruggersi, perché lui ci vuole talmente bene che a un certo punto ci farà pure capire che il fatto della responsabilità è certo, è inevitabile, no? Cioè non è che a un certo punto ci ha dotato di spirito, di volontà, di intelligenza, di come dire, tutto quanto, no? Abbiamo detto prima che la nostra fede è soprattutto un discorso di dialogo, è di dialogo, no? Di incontro, va bene? E nell'incontro comunque c'è sempre, su quello non c'è dubbio. Quindi i martiri, i santi, eccetera, sono certamente dei segni, no? Per noi, per tutti quanti noi, di quella che deve essere la traiettoria della nostra esistenza, della nostra vita, che poi è quella di Cristo. Che poi è quella di Cristo. Ognuno secondo. Diceva un padre della Chiesa, un padre Sant'Ireneo, Sant'Ignazio di Antiochia, sì, credo bene. E la Chiesa è veramente come un giardino dove ci sono tantissime varietà di fiori. Siamo noi, uno più bello dell'altro. Vabbè, insomma, uno più bello dell'altro. Il Signore così ci vuole. Va bene, allora io vi chiedo, perché era questo che volevo dirvi. Da adesso andiamo a pregare, andiamo a riflettere, eccetera, no? E mi ero ripromesso da una proposta che facevo e voglio farvi, no? Che al pomeriggio, all'incontro che facciamo al pomeriggio, voi facciamo una meditazione comunitaria, come guarda caso stavamo cominciando un po' a fare, comunitaria, laddove vi prego, questo veramente vi chiedo. Non dovete, non vi si chiede di dire male se ci sono andati bene, non sono andati bene, così, colà mi è piaciuto questo. No, dovete soltanto, se possibile, no? Mettere fuori, ecco, queste vostre emozioni, queste vostre sottolineature nello spirito. Ci dobbiamo edificare a vicenda. Seconda cosa, se possibile, cerchiamo nei nostri interventi, no? Di, come dire, vedere come tutto quello che il Signore ci ha dato e ci ha detto in questi giorni, in questo ritiro, in questa giornata, possa, come dire, agganciare, come dire, la nostra vita concreta, e non soltanto personale, anche quella dell'istituto, di gruppo, eccetera, eccetera. Non so se mi spiego. Va bene? Credo che il tema ve l'abbia detto. Adesso bisogna svilupparlo. Con semplicità, con umiltà, con il soffio dello Spirito, veramente vorremmo edificarci a vicenda nel solo corpo di Cristo. Va bene?
Grazie.